File 9, pagina 62. La liberazione. La liberazione del campo di Mauthausen avvenne verso mezzogiorno. Era il 5 maggio 1945. Con l'arrivo di una specie di jeep con 5 o 6 americani, preceduta da 2 auto civili con una bandiera bianca, quando arrivarono e venne aperto il grande portone d'ingresso al piano superiore del campo, fu un'esplosione di grida e di urla. Naturalmente tutti i reclusi nutrivano un desiderio di vendetta nei riguardi dei capò, ex galeotti messi a capo delle baracche. Le SS erano già sparite. Al momento della liberazione non ce n'era nessuna. Le torrette, lungo tutto il perimetro del campo, erano presidiate da uomini armati con mitragliatrici e mitra, che non erano le SS, ma anziani uomini in divisa. Quel giorno le donne si avvicinarono al reticolato che divideva il Revier per scambiare notizie e salutarsi. È da notare come nel campo di Mauthausen ci fosse un locale che io non ho visto e non posso descrivere, in cui le donne prigioniere erano obbligate a prostituirsi. Dalla cima di una di queste torrette di guardia qualcuno sparò e ferì una di queste donne, che era dall'altra parte del filo spinato elettrizzato. So, perché era voce comune e molti l'hanno raccontato, che non tutti i capò erano riusciti a fuggire. Qualcuno era stato acciuffato e fatto fuori. Durante tutto il periodo della mia permanenza alla Riviera ho potuto constatare come ci fosse una baracca che faceva un po' vita a sé. Avvicinarsi a questo luogo era molto pericoloso. Il locale ospitava esclusivamente russi, non so se partigiani o militari dell'esercito. Il fatto che ci fossero dei russi tenuti prigionieri era comunque strano. Era normale che questi venissero uccisi subito. Io comunque, riuscendo ad eludere una sorveglianza rigorosa, mi sono azzardato a entrare in questa baracca e ho potuto constatare come ci fossero stati dei casi di cannibalismo. Un cadavere di un soldato russo aveva una ferita sopra il costato, a destra. Gli erano stati strappati via dei pezzi di fegato. Un altro cadavere invece, sulla superficie della coscia, aveva segni di denti. Qualcuno aveva morso e strappato i tessuti di questo morto. Come ho già ricordato, all'ingresso di ogni baracca c'era una specie di linoleum, dei veri e propri scheißbett, cioè letti di merda. Tutti i deportati, adagiati su questa rozza plastica, stavano morendo per fame. Quelli che si avvicinavano alla morte per fame avevano un notevolissimo gonfiore degli arti inferiori. Tutti soffrivano di una formidabile forma di diarrea ed erano nudi. Quando il campo fu liberato, il Revier si allagò del contenuto delle fognature che erano state manomesse dai tedeschi e dalle SS in fuga. Si era quindi formata una specie di lago putrido. Nel Revier però c'erano ancora dei malati. Dopo la liberazione tanti hanno cercato di allontanarsi dall'infermeria e raggiungere il campo superiore. Molti non ce l'hanno fatta, e tra questi parecchi ebrei. Intanto la temperatura era aumentata rispetto a quella dell'inverno e incominciammo ad essere invasi da cimici e pidocchi, un supplizio tremendo. Io, che ero l'unico medico, cercavo di non stare nelle baracche perché era impossibile stare in mezzo a quella fogna. Non potevi coricarti o stenderti da nessuna parte perché eri aggredito da tutti questi parassiti. La situazione era tragica. Io fui l'unico in condizioni ancora discrete a non andare al campo superiore dove ci si riunì per gruppi di nazionalità. Io rimasi giù e qualche giorno dopo la liberazione del campo vennero da me degli ufficiali americani e mi dissero: «Noi stiamo allestendo un grosso ospedale da campo per quelli che sono in cattive condizioni, che hanno bisogno di cure. Abbiamo bisogno che lei ci faccia degli elenchi dei ricoverati per malattia. Io mi dico disposto a fare questo e pronto a rimanere fino al lavoro concluso. Ma come posso fare una diagnosi?» dissi. Non c'era neanche uno stetoscopio, per non parlare di apparecchi radiologici, quindi io non potevo sapere se questi morivano di fame o di complicazioni cardiache. Comunque dissero: «Lei faccia quello che può, cerchi di capire così e faccia gli elenchi divisi per gruppo». Allora cominciai a fare un elenco dei presunti tubercolotici, dei presunti cardiopatici, cercando di censire tutte le malattie. Io consegnai a loro questi foglietti, loro provvidero. Quando fu pronto questo ospedale da campo molto grosso e molto ben attrezzato, nel quale io non sono mai entrato, a liberare tutto il Revier, io salì e andai al campo superiore e trovai il gruppo degli italiani. I soldati americani si facevano in quattro per procurarci cibo migliore del precedente. Non c'erano depositi di viveri, ma tentarono di portarci un po' di vetovaglie con i camion e le jeep. Arrivato nel lager superiore, incontrai gli altri italiani e ci abbracciammo tutti. Parlammo delle nostre avventure, di come eravamo stati presi, trasportati. La fame però c'era sempre. Nei giorni successivi, i guardiani, questi strani sostituti delle SS, erano fuggiti e la corrente elettrica fu tolta dal filo spinato. Allora cercammo di fare un buco nei reticolati e di uscire fuori per vedere un po' la campagna coltivata. Eravamo 4-5, tra cui Piero Caleffi, che zoppicava, e altri malconci come me. Noi volevamo uscire, anche se agli internati del campo era proibito uscire. C'era una disposizione di carattere internazionale che obbligava alla chiusura dei confini italiani per le truppe germaniche che si trovavano in Italia. Nessuno così poteva passare il confine. Questo valeva anche per noi che volevamo tornare a casa. Comunque riuscimmo a fare questo buco e andammo nella campagna. Erano i primi giorni di maggio e c'erano dei bei polli che beccavano. La prima idea fu quella di rubarne uno e di portarcelo dentro nel campo. Solo che noi eravamo dei poveri cristi incapaci e i polli invece correvano via a una velocità incredibile. Allora io presi dal terreno un bel sasso, rimasi fermo col mio sasso nascosto. Le galline e i polli ricominciarono a mangiare, a beccare e ad avvicinarsi. Quando ebbi una bella gallina grossa vicino, spaff, tirai questa grossa pietra sulla testa. Quella morì e fu nostra. Bisognava tornare dentro. Siccome era proibito uscire dal campo, io mi feci prestare una giacca da uno del gruppetto e infilai questa grossa gallina in una manica per nasconderla. La gallina era grande e una parte del collo e la testa fuoriuscivano dalla manica. Comunque, arrabattandoci, cercando di coprirla, di nasconderla, rientriamo nel campo e lì avvenne un altro episodio. In quei pochi giorni, nonostante le rasature complete, il campo e i singoli deportati erano sempre infestati da cimici e pidocchi. Visto che gli altri italiani mi trattavano come un uomo che poteva rappresentare la speranza di qualcosa per loro, venni chiamato al comando degli alleati e mi fu detto: «Noi le forniamo il materiale per scrivere, le diamo dei cartoncini, eccetera. lei mette nome e cognome, numero di matricola di ognuno, li sottopone a un'accurata visita e scrive se è portatore di parassiti o no. Allora io, per qualche giorno, per tutti gli italiani, feci questo lavoro. Il ritorno. Poi il tempo passava e non si poteva comunicare con l'Italia né trovare il mezzo per andarcene via di lì. Allora l'alto comando ci disse: voi eleggete una commissione di 3 persone e noi vi daremo un documento per andare a Berna in Svizzera alla direzione della Croce Rossa Internazionale a chiedere aiuto per il rimpatrio degli italiani. La commissione deve essere di 3 persone e deve essere eletta dalla comunità italiana. La comunità italiana è l'SME, Mino Micheli ed un altro che era un genovese di cui io purtroppo non ricordo il nome, ma so che poco tempo dopo la liberazione morì. Nota: il terzo componente della spedizione era Franco Antolini, così come ci racconta Bruno Vasari in Mauthausen, bivacco della morte, Giuntina, Firenze, 1991, militante comunista arrestato una prima volta nel 1937, ma poi assolto per mancanza di prove. Nel 1943 è animatore della resistenza ligure, divenendo in seguito membro del comando regionale, catturato nel marzo del 1944, dopo 3 mesi di detenzione e deportato a Mauthausen. Fine della nota. Gli americani ci diedero uno scatolone bello grande, pieno di ogni ben di Dio: cioccolato, latte condensato, biscotti, roba di primissima qualità. Noi eravamo felici. In più ci diedero anche altri cibi in scatola conservati: carne, pesce, pane e biscotti. Partimmo con un camion alla volta di Ginevra e alla sera ci fermammo in una cittadina della zona. Naturalmente tutti cercavano di organizzarsi per nutrirsi con un po' del contenuto di questi scatoloni. Io non mi sentivo bene e non volevo mangiare niente e rimasi a digiuno nonostante le mie condizioni. Ero molto magro, uno scheletro, ma non avevo le gambe gonfie. Il nostro viaggio proseguì, sempre con delle fermate in mezzo al territorio tedesco. Percorremmo un tratto di strada che attraversava un grosso e fitto bosco di alte piante. Ai lati della strada c'erano degli spazi liberi dove venivano sistemati gli aerei tedeschi per nasconderli all'aviazione nemica. Proseguimmo, ma per me le cose non andavano bene e a un certo momento arrivammo a un ponte su un grosso fiume. Ci sbarcarono e ci affidarono a un militare dell'esercito francese perché eravamo arrivati in un territorio di loro giurisdizione. Noi avevamo documenti americani, ma questi non avevano nessun valore per le autorità militari francesi e loro ci dissero di spostarci. La mattina dopo arrivammo al paese di Lustenau. Io facevo fatica a camminare e non me la sentivo proprio. In questo paese c'erano alcune grosse baracche in cui erano stati ricoverati i lavoratori italiani volontari in Germania. Raggiunsi una di queste. Posai il mio scatolone sui ripiani di legno e mi coricai. Dovevo avere una febbre molto alta e persi conoscenza. Ero completamente assente, come fossi in coma. Un paio di giorni dopo arrivò una signora francese, un'ausiliaria dell'esercito francese. Entrò a vedere la baracca, mi vide, cominciò a scrollarmi e questo fu sufficiente perché io aprissi gli occhi. Avevo la febbre alta, probabilmente era tifo petecchiale. Allora questa mi disse: non puoi stare qui, deve andare alla vicina cittadina di Dornbirn, dove c'è un ospedale e dove potrà essere ricoverato. Difatti venne un carro di contadini, mi stesero sul cassone e mi portarono all'ospedale. Nell'ospedale però c'erano solo suore, ma non c'erano medici e infermieri, tutti spariti. Mi ricoverarono e mi alloggiarono in una grandissima sala piena di letti. Mi diedero delle compresse bianche per bocca e mi offrirono una specie di semolino dolce. Io non ero capace di ingoiare, avevo la nausea. Così intanto la mia mente cominciò a snebbiarsi un po', anche se la febbre continuava a essere alta. Un giorno, dal lato opposto del locale, un giovane prese le stampelle e venne vicino al mio letto. Era venuto in Germania come libero lavoratore e aveva perso un arto inferiore durante un bombardamento. Poco alla volta queste strane cure incominciarono a farmi un effetto, seppur minimo. Qualche giorno dopo, di pomeriggio, ero nel mio letto che sonnecchiavo. Aprì gli occhi e ai piedi del mio letto, seduta su una sedia, c'era una donna di mezza età. Mi girai un momento e sopra una specie di comodino vidi un recipiente con una rosa rossa. Allora rimasi allibita. Questa signora mi sorrise, chiedendomi chi fossi. Io le dissi che ero italiano e provenivo da Mauthausen. Aggiunsi che alcuni miei compagni erano a Lustenau, un paese vicino alla cittadina Dornbirn. Mentre parlavo, un'altra giovane donna venne al mio capezzale. La donna mi disse: «In questo ospedale è ricoverato un altro italiano. Io sono italiana, ma durante la Prima Guerra Mondiale ho conosciuto un prigioniero tedesco-austriaco e ci siamo sposati, e questa è mia figlia. Mio marito non c'è più, perché è morto in Russia. Così scambiamo quattro parole». Queste due donne furono molto gentili e premurose con me e con il ragazzo, a cui mancava una gamba. Ci invitarono ad andarle a trovare, spiegandoci come l'ospedale fosse vicino alla loro casa. La donna confermò come una nostra visita avrebbe fatto loro molto piacere, anche se non avevano molto da offrire. Passato qualche giorno, io incominciai a star meglio. Era una giornata di buon tempo. Io e quest'altro giovane italiano fuggimmo di nascosto dall'ospedale in casa di queste due donne, ma ci fermammo poco. Mentre stavamo attraversando una delle strade della cittadina di Dornbirn, vedemmo un negozio di barbiere. Erano passati mesi da quando eravamo stati rasati e c'erano stati tagliati i capelli. Comunque entrammo nel negozio e il barbiere ci tagliò i capelli e fece la barba ad entrambi. Noi, sempre di nascosto, come due ladri, riuscimmo a rientrare nell'ospedale e a metterci nei nostri letti. Intanto mi sentivo più in gamba, anche se non del tutto guarito. Allora un giorno chiesi dov'era il comando della zona francese. Dissi che dovevo recarmi al comando per rimpatriare, anche perché non sapevo più niente dei miei compagni italiani. Un ufficiale francese mi disse: «Per favore, mi faccia vedere i suoi documenti». Io risposi: «Ma guardi che i miei documenti sono questi, sono inglesi, sono scritti in inglese o in americano». Lui: «Mi dispiace tanto, ma per noi non sono validi. Noi controlliamo una certa zona, loro sono in un'altra, loro hanno una giurisdizione e quindi non posso far niente». Allora mi misi a spiegare che avevo alcuni compagni a Lustenau, che avevamo ricevuto l'incarico, approvato dagli americani, di formare una commissione di tre persone per andare alla sede generale della Croce Rossa a Berna per chiedere aiuto. «Cosa facciamo? Siamo nessuno? Non abbiamo più un nome? Niente? Come dobbiamo fare?» L'ufficiale mi rispose: «Senta, le faccio un documento. Lei se ne vada a Lustenau e raggiunga i suoi compagni e dopo si vedrà». Dovevo ritornare a Lustenau, ma non avevo mezzi. A un posto di blocco incontrai una jeep con alcuni soldati di colore. Li fermai e dissi loro: «Guardate, voi passate da Lustenau, mi potete portare con voi?» Loro: «Salga, poi la facciamo scendere a Lustenau». Io cercai di salire, ma non avevo più la forza. Allora due uomini della vettura saltarono giù e mi presero per il fondo dei pantaloni. Infine mi accompagnarono fino a destinazione. Mi ritrovai con i miei compagni e incominciamo a parlare, così da riuscire a trovare la strada per andare a Berna o al confine italiano. Ci incamminammo e sulla strada trovammo una casa isolata. Avevamo sete, bussiamo e ci aprono. Il locale era grande e su una fila di sedie con 8 o 10 donne. Noi cercammo di far capire loro che avevamo sete e se loro potevano darci un po' d'acqua da bere. Ci diedero l'acqua e ci fecero vedere le fotografie dei loro uomini, dicendoci che erano tutti morti, che tutti i loro parenti uomini erano morti in guerra. Noi continuammo per la nostra strada. A un certo momento vedemmo venire verso di noi un camion con parecchie persone a bordo. Si fermò e noi spiegammo loro dove eravamo diretti. Loro, indicando il loro carico, ci risposero: «Questi sono tutti italiani che erano in Germania a lavorare, che adesso tornano in Italia. Potete salire anche voi, vi portiamo fino a Innsbruck». Fu un lungo viaggio. Non so quanta strada abbiamo fatto. Siamo passati perfino da Monaco di Baviera. Una sera arrivammo a Innsbruck, dove non c'erano baracche per ospitarci, perché erano state demolite. Correvamo il rischio di passare la notte all'aperto, sotto la pioggia. Allora io pensai di ripararmi, coricandomi sotto una porta demolita. Come mi misi sotto la porta, fui aggredito da pidocchi e cimici, e allora rimasi alla pioggia, e così passai la notte. Il giorno dopo girammo un po' per Innsbruck, e fino a quando ci avvertirono che c'era un treno in partenza per l'Italia, per Bolzano. Allora arrivammo alla stazione, salimmo sul treno per Bolzano, dove c'era tutta un'organizzazione italiana per raccogliere i prigionieri che rimpatriavano. Arrivato a destinazione, incontrai altri italiani in un locale dove loro stavano cuocendo pentole enormi di roba da mangiare. Parlai con uno di questi addetti domandando: «Ma lei chi conosce di Milano? C'è qualcheduno di Milano che fa parte della direzione?» Il giovane mi risponde: «C'è l'avvocato Piskel». «O bene, senta, io avrei proprio bisogno, ma estremo, di vederlo, di parlare con lui». «Sarà difficile, perché non so dove sia in questo momento. Comunque è occupatissimo. Comunque le dico che lei è passato di qui e che desidera tornare a casa al più presto». Il giovane parlò con Piskel, che diede disposizioni per il mio viaggio a Milano. Nel tardo pomeriggio venne allestito un camion per trasporto di ex deportati a Milano. Io e parecchi altri miei compagni, che erano stati a Mauthausen, salimmo su questo camion. Verso sera arrivammo in un paese, subito dopo Desenzano. Il camion si fermò di fronte a un'osteria. Dopo un conciliabolo tra l'autista e i proprietari, tutti fummo fatti accomodare e ci offrirono da mangiare. Infine salimmo sul camion e verso le 2 o 3 di notte raggiungemmo a Milano. Il camion arrivò in via Benedetto Marcello, dove abitava Mino Micheli, il quale mi chiese se potevo dargli il mio cappotto pesante che avevo recuperato durante il viaggio. Infine arrivai in piazza Bernini. Con me c'erano altre persone. io presi un sasso e lo lanciai contro le tapparelle. Fu grande la sorpresa di mia madre e delle mie sorelle. Vennero ad aprirmi e si meravigliarono di vedermi insieme con questi due uomini. Io dissi subito: «Sentite, adesso entriamo, voi apriteci il portone, apriteci la porta di casa, noi dormiremo lì. Abbiamo bisogno di levarci quello che abbiamo addosso e di metterlo in un posto sicuro, perché sarà pieno di cimici e di pidocchi». Difatti, loro ci prepararono dei giacigli, ci fecero spogliare e lavare, andammo a letto e il giorno dopo i due ripartirono per la loro destinazione. Era la notte tra il 18 e il 19 giugno 1945. Pagina 70.